Vorrei invitarvi a prendere le vostre Bibbie e a leggere con me alcuni versetti che andremo ad estrapolare da un salmo. Il salmo in questione è il Salmo 40. E leggeremo alcuni versetti all'inizio e poi alcuni versetti alla fine di questo salmo. Ok? Quindi il salmo è Salmo 40, i versetti da prima da 1 a 4 e poi da 13 a 17. E la cosa importante è che voi ascoltiate bene, ascoltiate con attenzione, perché direi che la parola ci parla quasi senza bisogno di essere commentata, poi la commenteremo comunque, ma credo che queste parole di questo salmo siano chiare e facciano, penso, bene al nostro cuore in questa mattina. Ok, ci siamo? Posso partire? Dal versetto 1 dove leggiamo: ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. Amen. Andiamo avanti, un po' più avanti, dal versetto 13. Stesso salmo, stesso autore. Liberami, o Signore, affrettati in mio aiuto. Siano delusi e umiliati quelli che cercano l'anima mia per farla perire. Si ritirino coperti di vergogna quelli che si rallegrano delle mie sventure. Siano confusi per la loro infamia quelli che mi deridono. Gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza dicano sempre: il Signore è grande. Io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore. Oh Dio mio, non tardare. Questo è ciò che volevo leggere insieme a voi. E questo è un salmo, così come ce ne sono peraltro degli altri, un salmo nel quale il re Davide, che ne è l'autore, esprime un conflitto. Un conflitto interiore. Un conflitto interiore che oso dire comune a tutti i credenti. Un conflitto interiore comune a tutti coloro che sono figli di Dio, a tutte coloro che sono figlie di Dio, che sono nati di nuovo, che sono nati dall'alto. Un conflitto. C'è dentro di noi un conflitto, c'è dentro di noi una specie di combattimento. Perché? Perché a fronte dei nostri problemi, delle nostre circostanze avverse, nel caso di Davide lui fa riferimento a dei nemici, fa riferimento anche a dei peccati. E noi possiamo pensare a qualsiasi cosa, possiamo pensare anche a eventuali frasi sconvenienti che abbiamo detto o che ci sono state dette, oppure possiamo pensare a dei comportamenti inappropriati che abbiamo adottato noi e che sono stati adottati da altri nei nostri confronti. Comunque sia, di fronte ai nostri problemi, di fronte alle nostre circostanze avverse, noi viviamo un conflitto. E il conflitto qual è? Da una parte, il desiderio di avere fiducia in Dio, di credere in Lui, di confidare in Lui, di affidargli quel problema, di affidargli quella circostanza, di affidargli il nostro cruccio, da una parte. Dall'altra che cosa c'è? C'è la tentazione di dubitare, di tentennare, di non essere così sicuri che Dio veramente lo voglia. E questo scaturisce poi in che cosa? In un sentimento di paura. Cominciamo ad avere paura se non confidiamo, se non abbiamo fiducia nel Signore, se dubitiamo, se tentenniamo. Non solo questo. Oltre alla tentazione di dubitare, noi potremmo decidere di confidare in qualcosa d'altro. in una qualsiasi religione, non è il nostro caso, voglio dire, ma comunque, potremmo confidare o decidere di confidare in noi stessi, nelle nostre capacità, nei nostri doni, nei nostri talenti. E infine potremmo decidere di confidare non in Dio, ma in un altro uomo, in una persona, chiunque egli possa essere. Tornando a questo Salmo, è interessante notare come Davide, all'inizio del Salmo, nella prima parte di questo Salmo, lui evochi con gioia un intervento divino da parte del Signore che lui ha atteso con pazienza. E poi nella seconda parte di questo Salmo lui affronta una nuova circostanza avversa, come capita a tutti noi. Scampato un problema, risolta una cosa, poi ne capita un'altra, perché questo è il cammino terreno, il cammino di tutti noi. E il re Davide, a fronte di questa circostanza avversa, che cosa fa? Spera e vuole credere che ciò che sia già avvenuto in suo favore possa avvenire nuovamente. E quindi lui basa la sua fiducia attuale su quello che già ha osservato nel suo passato. Cerca di ricordarsi le volte delle quali Dio è già intervenuto, Dio ha già agito, e si dice: così come è stato nel passato, non c'è ragione di credere che non possa essere ancora nel presente e nel futuro. Quanti dicono amen? Quanti sono d'accordo con me? Ok. Il tema che voglio affrontare con voi oggi è appunto quello della fiducia, della fiducia nel Signore. Perché questa fiducia nel Signore, come vedremo, viene premiata. Dio la onora, Dio la premia a modo suo, con i suoi tempi, ma Dio onora la nostra fede in Lui, la nostra fiducia in Lui. E la buona notizia ulteriore di questa giornata, sapete qual è? È che Dio non pretende da noi la perfezione. Certo che Dio desidera che noi ci si muova verso la perfezione di Cristo Gesù, suo Figlio e nostro Maestro, nostro Signore, ma non pretende da noi la perfezione nel nostro cammino. Lui ha certamente un buon margine di tolleranza e quindi accetta il fatto che, proprio perché siamo esseri umani, fragili, ci possano essere dei piccoli margini di manovra di fronte a quelle che sono le nostre circostanze avverse, alcuni tentennamenti da parte nostra. E infatti, se guardiamo al Salmo che abbiamo appena letto, è interessante notare che cosa dice Davide. Al versetto 1 lui dice: ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Questa è una constatazione chiara. È successo questo: ho pazientemente aspettato il Signore, tra parentesi, non è che il Signore è intervenuto subito, ho pazientemente aspettato il Signore e Lui è intervenuto e Lui ha agito in mio favore. Salmo 40, versetto 1. Ma andando un pochino più avanti, se andiamo al versetto 13, leggiamo: liberami, Signore, affrettati il mio aiuto. Già cambia. Ci siamo anche noi qua, uguali. Siamo identici al re Davide. Signore, liberami, affrettati il mio aiuto. E poi al versetto 17 dice: io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto, il mio liberatore. Oh mio Dio, ti prego, non tardare. Non tardare. E questo ci fa vedere quanto possiamo effettivamente ondeggiare per rapporto alla linea ideale di fiducia costante nel Signore. Talvolta tentenniamo, talvolta oscilliamo. Ma questo il Signore lo sa e in qualche modo lo accetta. L'obiettivo qual è? È che quando dubitiamo, grazie alla presenza dello Spirito di Dio in noi, si possa riuscire, ma lo vedremo fra poco, a uscire dal pantano e andare avanti. Detto questo, c'è però una premessa fondamentale che dobbiamo fare, ed è questa: chiunque si accosta a Dio, dice Ebrei, capitolo 11, chiunque si accosta a Dio deve credere che Lui è e che Lui è il ricompensatore, il remuneratore di coloro che lo cercano. Chiunque si accosta a Dio deve dapprima credere che Lui è Dio, che Lui è Yahweh, che Lui è l'Iddio onnipotente, che Lui è colui che è sempre attivamente presente. Ok? E non solo questo. Chiunque si accosta a Dio deve credere che Dio abbia per lui o per lei una ricompensa. Sotto quale forma diventa meno importante, ma Dio ha preparato per noi già in questa vita terrena delle ricompense, delle risposte alle nostre suppliche, delle risposte alle nostre preghiere. Siamo d'accordo? I vostri volti mi mostrano un po' di perplessità. Siamo d'accordo? È importante che siamo d'accordo. Ora, tutti noi siamo confrontati con difficoltà e problemi, vero o non vero? Tutti noi, indistintamente. E naturalmente difficoltà e problemi sono le conseguenze del peccato originale. A causa del peccato originale in questa terra, su questa terra c'è malvagità, su questa terra ci sono malattie, su questa terra c'è la morte, su questa terra ci sono delle calamità naturali. Tutte queste sono le conseguenze del peccato originale. E quindi chiunque di noi è confrontato con problemi, con difficoltà, chi magari è confrontato con la povertà, chi è confrontato con la solitudine, chi è confrontato con una grave patologia, chi è confrontato con un lutto, chi è confrontato con un licenziamento, con un incidente per lui o per lei o per qualcuno che gli è caro, chi è confrontato con un tradimento, chi è confrontato con un licenziamento, chi è confrontato con un grave errore commesso in buona fede, involontariamente. Commettiamo degli errori, magari qualcuno commette un errore sul posto di lavoro che ha delle conseguenze importanti. Tutti noi possiamo sbagliare, talvolta questi errori possono costare molto cari. E poi tutti noi abbiamo a che fare con il nostro carattere e con il carattere degli altri, il nostro caratterino. Perché il nostro carattere tendiamo a giustificarlo, quello degli altri invece enfatizziamo i vari aspetti, i vari difetti, il nostro carattere. O il carattere delle persone con le quali interagiamo, magari il nostro carattere tendenzialmente irascibile o sarcastico o morbosamente geloso o asociale o estremamente critico o mentalmente fragile. Ognuno di noi sa quale sia la sua condizione e quanto lavoro stia facendo con l'aiuto dello Spirito Santo sul suo carattere. Ma a fronte dei problemi e delle circostanze avverse con le quali siamo confrontati tutti quanti, che cosa dovremmo fare? Come dovremmo agire? Beh, il messaggio di oggi è semplice ed è sempre lo stesso. Di fronte ai problemi, di fronte alle circostanze avverse, dovremmo pregare. Dovremmo pregare e pregare ancora e pregare da capo. Un concetto chiaro, un concetto un po' meno praticato. Ma è questo quello che la Bibbia ci esorta a fare. Dovremmo pregare, dovremmo intercedere, dovremmo supplicare il Signore. Come? Con fede, con perseveranza, nella convinzione che prima o poi qualcosa succederà, che prima o poi il Signore agirà. Amen. Questo è quello che il Signore si aspetta da parte nostra. E quindi per questa ragione il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è Torniamo ad avere fiducia. Torniamo ad avere fiducia. In chi? In Dio, naturalmente, nel Signore. E lo spunto per ribadire un attimino questo concetto oggi ce lo dà una storia, un racconto dell'Antico Testamento, e magari qualcuno non lo ha letto recentemente o addirittura non l'ho mai letto, non lo so, non è importante, cioè sì, è importante, ma non è il tema di oggi. Ma è buono dare un'occhiata a quello che la parola dice, perché la parola è stata scritta per la nostra edificazione, quindi se ci sono dei racconti nella parola di Dio è utile che li estrapoliamo per capire in che modo possono esserci d'aiuto, in che modo ci possono incoraggiare. Siamo d'accordo? E quindi il racconto in questione riguarda i discendenti di 3 delle 12 tribù, i discendenti, naturalmente, delle tribù di Israele. I discendenti sono in questione sono Ruben, Gad e mezza tribù di Manasse. Sappiamo che nella conquista della terra promessa ci sono state alcune tribù, infatti 2 e mezza per essere chiari, che sono rimaste ad est del Giordano. Vi ricordate il fiume Giordano, un fiume che nasce dal monte Ermon in Israele e che poi scende da nord verso sud per 320 chilometri e sfocia infine nel Mar Morto. Ora, al di là di questo, questo è il racconto, questa è la storia, quindi stiamo parlando di alcuni discendenti di questi 3 figli di Israele, stiamo parlando di queste persone, il periodo è più o meno quello del regno del re Saul, quindi all'incirca, per semplificare, circa 1 migliaio di anni prima di Cristo, e la parola di Dio ci parla di alcuni uomini davvero molto, molto coraggiosi, molto valorosi, e dice anche il loro numero. Dice che erano 44.770 uomini coraggiosi, armati di scudo e di spada, abili a tirare con l'arco, persone pronte alla guerra, pronte ad affrontare qualsiasi combattimento si rendesse necessario affrontare. Piccola parentesi, importante, anche se so di parlare a persone che sono credenti da tanto tempo, ma è giusto precisare che nel momento in cui Dio nella sua parola ha ordinato al suo popolo di entrare in guerra, lo ha fatto per 2 ragioni. La prima, per consentire al suo popolo, dopo la schiavitù d'Egitto, di avere un territorio nel quale andare a stabilirsi, e la seconda ragione ancora più importante, eliminare, fare uccidere dei popoli che erano estremamente malvagi, perversi, spietati, idolatri. Ed è per questa ragione che la pazienza di Dio era giunta al culmine e si è servito del suo popolo per eliminarli radicalmente, perché il loro comportamento era diventato scandaloso. E fra un attimo poi entreremo un attimino di più nei dettagli. Allora, abbiamo questi 44.770 uomini coraggiosi, pronti alla guerra, pronti alla battaglia. Vogliamo leggere insieme in Prima Cronache al capitolo 5, dal versetto 19 al 22. Prima Cronache 5, dal 19 al 22. Dove troviamo scritto quanto segue. Questi uomini, questi 44.770, furono mossero guerra agli Agareni, a Jetur, a Nafis e a Nodab, furono soccorsi combattendo contro di loro, e gli Agareni e tutti quelli che erano con essi furono dati loro nelle mani, perché durante il combattimento, attenzione, essi gridarono a Dio, che li esaudì, perché avevano confidato in Lui. Essi presero il bestiame dei vinti, 50.000 cammelli, 250.000 pecore, 2.000 asini e 100.000 persone. Molti ne caddero uccisi, perché quella guerra proveniva da Dio, e si stabilirono nel luogo di quelli fino alla deportazione. Ora, che cos'è importante ritenere di quello che abbiamo appena letto? Secondo me ci sono solo alcuni, 4 concetti da ritenere in quello che abbiamo appena letto insieme. Il primo concetto importante è questo: furono soccorsi combattendo. Furono soccorsi da Dio combattendo. Allora, la prima cosa che è importante che noi realizziamo è che il Signore talvolta ci chiama a dover affrontare delle circostanze avverse. Le dobbiamo affrontare. I problemi, le difficoltà della vita vanno affrontate, non possiamo mettere la testa sotto terra. Dobbiamo affrontare le prove, le avversità della vita. Naturalmente il nostro combattimento non è contro delle persone. Il nostro combattimento è contro le forze della malvagità, ma anche contro la nostra indole peccaminosa è il nostro combattimento. E poi quelli che sono i problemi, quelle che sono le avversità della vita. La nostra battaglia è una battaglia spirituale. La nostra battaglia normalmente è una battaglia che combattiamo, se si vuole, sulle ginocchia, ma anche non sulle ginocchia. La nostra battaglia la combattiamo pregando, pregando e pregando e pregando di nuovo e pregando da capo. Questo è il primo concetto importante. Loro furono soccorsi combattendo, andarono a combattere e furono soccorsi da Dio. Atto di fede, soccorso da parte del Signore. Secondo aspetto, gli Agareni furono sconfitti perché dice la scrittura che gli israeliti gridarono a Dio. Cosa hanno fatto? Hanno gridato a Dio. Hanno coinvolto Dio nelle loro dinamiche. Talvolta a fronte di certi problemi noi escludiamo Dio, anche se siamo figli di Dio. Lo escludiamo, cerchiamo di fare per conto nostro, cerchiamo di fare con le nostre forze. Ma loro che cosa fecero? Gridarono a Dio, coinvolsero Dio in quella loro situazione. E questo naturalmente Dio lo ha osservato. Terzo aspetto, Dio li esaudì. Perché? Perché avevano confidato in Lui. Avevano creduto che il Signore avesse la capacità, che il Signore avesse il potere e soprattutto che il Signore avesse il desiderio di intervenire in loro favore. E quindi, grazie a questa loro preghiera, questa loro supplica, espressa addirittura con un grido al Signore, il Signore li ha ascoltati e il Signore li ha esauditi e ha permesso loro di vincere alla grande. Ma proprio alla fine del versetto che abbiamo letto per ultimo, dice questo sì, ma per un tempo, ma per un periodo di tempo, fino alla deportazione che è avvenuta all'incirca 200 anni dopo. Quindi questa cosa è stata valida per quella generazione, poi pian piano per le generazioni successive qualcosa si è guastato. Questo zelo, questo sentimento e questo desiderio di coinvolgere Dio, di camminare con Dio, è un po' venuto meno. E questo chiaramente ha creato un problema. Allora la domanda che potremmo farci è: ma come mai? Che cosa è successo? Beh, quello che probabilmente è successo è che tra le cose che loro hanno arraffato c'erano anche 100.000 persone, 100.000 uomini, donne, che sono stati catturati per diventare loro schiavi e che essendo lì, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, hanno cominciato a contaminare gli israeliti con i loro usi, con i loro costumi, con le loro convinzioni religiose, giorno dopo giorno, pian piano, non una iniezione letale, una iniezione graduale di questo veleno che ha cominciato a contaminare il popolo di Israele. E quindi loro hanno cominciato a vedere appassire la loro fede nel Signore, hanno cominciato ad avere dei dubbi, a sperimentare una certa incredulità nei confronti del loro Dio e contestualmente hanno cominciato a sostituire la loro fiducia nel Signore in una fiducia in vari idoli, in vari falsi dei, che erano i dei che appartenevano ai popoli dei quali sono andati a prendere possesso della loro terra. Se voi leggete in Prima Cronache capitolo 5, esattamente dove eravamo prima, ma un po' più avanti, al versetto 25, dice così: furono infedeli al Dio dei loro padri e si prostituirono andando dietro agli dei dei popoli del paese che Dio aveva distrutti davanti a loro. E per questa ragione, per questo motivo, furono deportati. Quando dicevamo prima che questi popoli erano malvagi, è importante sapere e tenere presente che questi popoli hanno contaminato Israele praticamente spingendoli a fabbricarsi degli idoli, falsi dei, in manifesta contrapposizione a quello che il Signore voleva che loro facessero. Loro servivano l'unico vero Dio, il creatore dei cieli e della terra, e hanno cominciato ad avere degli idoli. Ma non solo, hanno cominciato a sacrificare i loro figli vivi, uccidendoli su quegli altari, pratica adottata da quei popoli. Facevano anche loro le stesse cose. Una cosa assurda. Sono arrivati fino a quel punto e poi praticavano divinazione e incantesimi. E anche qui, a un certo punto, la misura è diventata colma e all'incirca dopo 200 anni il Signore ha fatto deportare tutti quanti in Assiria. Ora, qualcuno potrebbe dire, giustamente, che il caso dei discendenti di Ruben, di Gad, della mezza tribù di Manasse, è un caso un pochino estremo, e potremmo anche essere d'accordo. Dalle stelle alle stalle, come si suol dire. Da un rapporto con Dio in cui nella battaglia si è interagito con Lui al 100%, si è passati al peccato più assurdo. Ora, tutti noi, quando siamo nel deserto, siamo, come dicevamo prima, confrontati con un conflitto interiore, tutti noi, senza distinzione. Da un lato, come dicevamo, abbiamo il desiderio di confidare nel Signore, abbiamo il desiderio di mostrare fiducia in Lui. Dall'altro, abbiamo la tentazione, che è comune a tutti noi, di dubitare, di mettere in discussione il piano di Dio. E mettendo in discussione il piano di Dio abbiamo poi le conseguenze. Le conseguenze sono ansia, agitazione nel nostro animo, nella nostra anima, e nella peggiore delle ipotesi cominciamo a smettere di pregare. Perché? Perché ci rassegniamo, perché ci diamo per sconfitti, perché alziamo la bandiera bianca, perché diciamo tanto alla fine che cosa serve pregare se tanto fino ad ora nulla è cambiato. E questa è una tentazione comune a tutti i cristiani, a tutti i credenti, a tutti noi. Ora, l'altra tentazione è quella di cominciare a confidare in qualcosa d'altro. Ad esempio, in un ministro famoso. Non voglio fare polemiche, ma quante volte mi è capitato, ci è capitato di sentire: ah, guarda che in quell'occasione non ci sarò perché arriva tal dei tali con il ministero tal dei tali. Grazie. Ci siamo capiti. E nulla di male sul fatto che Dio possa servirsi di qualcuno per fare del bene a qualcun altro, perché la preghiera di intercessione è pur questo. Io ho un problema, io ho una malattia, un altro intercede per me, io ho un problema coniugale, qualcun altro intercede per me, e via discorrendo. Ma talvolta l'enfasi che viene data all'uomo, non tanto al maestro, ma all'uomo. Allora si vedono i poster in cui c'è l'uomo, il ministero dell'uomo, dove se cerchi Gesù non c'è, puoi prendere la lente, non lo vedi. Questo agli occhi di Dio può diventare un problema. Confidare in qualcosa d'altro, in un ministro, nella nostra intelligenza, nelle nostre capacità, nel denaro a prestito, c'entra niente, ma c'entra come? Perché oggigiorno si vuole fare, la mentalità è quella consumistica, quindi se non posso avere mi faccio prestare e vado a indebitarmi fino al collo. Confido non nel Signore, non in me stesso, ma confido in queste possibilità che mi vengono offerte dal sistema bancario moderno. Oppure confido in un farmaco, anche questo è sbagliato, non necessariamente. Ma nel momento in cui escludo Dio e confido solo nel farmaco, c'è un problema. Il farmaco funzionerà, nel momento in cui Dio è colui che ha permesso a qualcuno di inventarlo, di metterlo in commercio, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è la raccomandazione del giorno? E voglio avviarmi alla conclusione. È molto semplice la raccomandazione del giorno, a voi e a me stesso. Tornare ad avere fiducia. Tornare ad avere fiducia nel nostro Signore. Tornare ad avere fiducia nel Maestro. Questo è quello che il Signore ci sta ricordando oggi. Come? Ringraziando. Tornando a ringraziare. Invece di lamentarci. Ringraziando, lodando, adorando, leggendo, meditando e incoraggiando. Il ministero dell'incoraggiamento è l'unico ministero che non richiede grande studio. Sì, certo che poi dovremmo studiare, ma per cominciare non ho bisogno chissà che cosa. Basta che mi sia convertito e posso cominciare a incoraggiare gli altri. Magari avrò qualche difficoltà a ricordarmi quali versetti dicono cosa, ma il ministero dell'incoraggiamento è un ministero a disposizione di tutti noi. E quindi nel momento in cui abbiamo relazione con Dio, lodiamo, adoriamo Dio, leggiamo la sua parola e meditiamo la sua parola, siamo in grado di essere strumenti nelle sue mani per incoraggiare gli altri. Ed è questa la chiamata che è stata rivolta alla Chiesa. Siamo qui per incoraggiarci vicendevolmente. Siamo qui prima dell'inizio del culto e alla fine del culto per incoraggiarci vicendevolmente. Non è solo il pastore o chi predica che incoraggia, è il fatto di riunirci che ci dà l'opportunità di incoraggiarci vicendevolmente e di ricordare a noi stessi che serviamo lo stesso Dio, che Lui è fedele e che Lui risponderà alle nostre preghiere, alle nostre suppliche. Quanti dicono amen? Lui lo farà, lo ha fatto e lo farà ancora. Davide lo ricorda, così come sei intervenuto interverrai ancora. Affrettati, Signore. Signore, però si è fatta la tua volontà. Quando lo vorrai? Quando sarò pronto a ricevere la tua benedizione? C'è una cosa in più che dovremmo fare, sempre in merito alla comunione fraterna, è evitare a tutti i costi di isolarci dal gregge locale, perché questo è il volere del nemico. Evitare di isolarci dal gregge al quale apparteniamo. Siamo chiamati a stare insieme e a combattere insieme, ad essere uniti. Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 14, dice così: questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che le abbiamo chieste. Questo versetto che cosa significa? Significa che certo, prima di pregare è importante che noi ci mettiamo in sintonia con lo Spirito di Dio e che comprendiamo bene che cosa il Signore abbia in serbo per noi, che cosa il Signore desideri per noi, perché non sempre quello che Lui ha in serbo per noi, quello che Lui desidera per noi è quello che desideriamo anche noi. Ed è quindi importante essere in sintonia con Lui, essere in sintonia con la sua frequenza. Dopodiché, nel momento in cui è lo Spirito Santo che ci guida nella nostra attività di preghiera, noi siamo in grado di pregare secondo il suo volere e alla fine di questa preghiera noi sappiamo di avere le cose che abbiamo chieste perché sono le cose che Dio vuole per noi. Amen. E Dio ha cose belle per noi, diverse magari dalle nostre, in tempi diversi da quelli che noi ci aspettiamo, ma Dio ha sempre cose belle per noi, quanti dicono amen. Cose meravigliose, cose che hanno come finalità darci la nostra gioia, la pace di Dio e naturalmente il suo proposito eterno per la nostra vita. Voglio concludere facendo un ultimo riferimento alla tentazione di lasciarci andare, quindi di aprire le porte all'idolatria, al peccato, all'autogiustificazione, perché poi a un certo punto cominciamo a autocommiserarci e allora apriamo la porta, per esempio, all'uso smodato dell'alcol, del cibo, alle droghe, a varie forme di distrazione, di alienazione da quella che è la realtà. Ora, Anche qui la parola ha in serbo per noi qualcosa di utile, qualcosa di importante, e lo troviamo sempre nella prima lettera di Giovanni, sempre al capitolo 5, però un po' più avanti, al versetto 18. Quindi prima Giovanni 5, 18, e leggeremo fino al 21, poi abbiamo finito. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Ma il versetto che vorrei che ritenessimo per questa giornata è proprio il versetto 18, dove dice che chi è nato da Dio non persiste nel peccare. Non dice che non pecca mai, perché non è possibile, ma dice chi è nato da Dio, chi è nato dall'alto, non persiste nel peccare, poiché colui che nacque da Dio, cioè il Maestro, cioè Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, dice lo protegge e il maligno non lo tocca. Non lo può toccare, certo, può, perché quello non perde il vizio, può preparare il trappolone, può mandare un vento fastidioso, una grandinata, ma questo passaggio ci rassicura perché dice che il Signore ci protegge, perché siamo Suoi, siamo il Suo gregge. Lui è il pastore e noi siamo il suo gregge. E quindi lui dice chiaramente in questo passaggio: chi è nato da Dio non persiste nel peccare, perché colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo può toccare. E quindi sì, il cammino è difficile, sì, talvolta inciampiamo, sì, talvolta facciamo l'esatto contrario di quello che dovremmo fare, ma la Scrittura ci assicura che, essendo figli di Dio, godiamo di una protezione, godiamo di un intervento costante del nostro Signore in nostro favore, a nostra tutela, per permettere a ciascuno di noi di rialzarsi e di continuare il cammino e di combattere alla gloria di Dio fino alla fine, fino alla fine. E quindi, detta in estrema sintesi, torniamo ad avere fiducia. Amen. Torniamo ad avere fiducia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Signore, grazie, grazie in questo giorno per questa parola, grazie, Signore, per questa esortazione che voglio accogliere per primo, Signore, perché ne ho bisogno quanto i miei fratelli, quanto le mie sorelle. Signore, abbiamo bisogno di tornare ad avere fiducia in Te. Nonostante le circostanze, nonostante le avversità, nonostante i problemi, nonostante le situazioni che davvero facciamo fatica a comprendere, Tu conosci, Signore, il cammino di ciascuno di noi. Sai esattamente che cosa stiamo vivendo, sai esattamente che cosa stiamo passando. Ma Ti benedico, Signore, perché in questo giorno Tu ci ricordi che il Tuo sguardo è sul nostro cammino, che Tu non Ti sei dimenticato di noi. E così come hai agito in favore di Davide, nei tempi e nei modi che hai ritenuto opportuni, così agirai in favore nostro, nei tempi e nei modi che Tu ritieni opportuni. Grazie, Signore, che in questo giorno possiamo affidarti le nostre vite, le nostre circostanze, i nostri problemi, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, le nostre paure, la nostra confusione. Signore, in questo giorno vogliamo portare i nostri pesi davanti al Tuo trono di grazia e vogliamo mettere ogni cosa, riporre ogni cosa ai Tuoi piedi e dirti, Signore, grazie. Grazie per come agirai, grazie per come interverrai. Ci hai già fatto vedere la Tua gloria, ci hai già fatto vedere di che cosa sei capace. E quindi, Signore, non vogliamo limitare l'azione del Tuo potente braccio, anzi, Vogliamo credere, Signore, che il tuo braccio è pronto ad essere steso in nostro favore. Grazie per la tua protezione, grazie per il tuo spirito, grazie per la tua unzione, grazie per questo giorno, grazie per la nostra vita, grazie per le cose che diamo per scontate, Signore. Grazie per ogni cosa, per ogni minimo dettaglio. Grazie per questa chiesa, grazie per la nostra comunione fraterna. Grazie per i miei fratelli e le mie sorelle. Grazie che è stabilito di essere noi, questo gruppo di persone. Tu ci hai fatto incontrare e tu ci hai fatti uno perché potessimo combattere insieme la tua battaglia. Voglio benedire il tuo popolo e renderti grazie per ogni cosa in questo giorno. Ti celebriamo e ti diamo la gloria che ti spetta nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.